Memories, raccontiamo momenti.
Vetra ai box, Schumacher ai box, aveva quasi 27 secondi di vantaggio su Häkkinen. Le febbrili operazioni nel box della Ferrari, riparte dopo 6 secondi, Mika Schumacher ce la può fare,
sì,
attenzione, ce la può fare, al triangolo Mika Häkkinen, quindi Michael Schumacher sta per uscire di nuovo in testa, non compare la sagoma della McLaren, eccola che arriva Michael Schumacher, è in testa, esplode la gioia dei tifosi.
Coraggio, determinazione, passione, è un nome, Michael Schumacher. Aggiungiamo un colore, il rosso. Ecco, abbiamo gli ingredienti per una ricetta perfetta, una ricetta che per diventare leggenda manca solo di un'ultima componente, l'ossessione, quella di vincere.
Yes! Michael Schumacher takes the lead!
Schumacher è in testa! Michael Schumacher è matematicamente campione del mondo!
L'amore dei tifosi di Maranello per quel tedesco, molto rude e cinico in pista, si consacrò in occasione della conferenza stampa post-gara a Monza, nel settembre 2000.
Il 28 luglio viene stampata l'ultima banconota della lira italiana. Il 20 novembre viene ripristinata la festa nazionale del 2 giugno. Il 15 dicembre viene definitivamente spenta la centrale nucleare di Chernobyl, con la dismissione dell'ultimo reattore ancora attivo.
Già negli anni precedenti Michael aveva impressionato con prestazioni incredibili. Nonostante la crisi tecnica che affliggeva la Ferrari, al suo primo anno in rosso nel 1996 ottenne 3 successi nonostante un mezzo che non era all'altezza di vincere gran premi. Eddie Irvine, che ha condiviso il box col tedesco per 4 anni, non riusciva minimamente ad avvicinarsi alle sue prestazioni. Nell'automobilismo c'è una sottile ma significativa differenza tra un buon pilota ed un campione.
Era la peggiore Formula 1 che io abbia mai guidato. Eppure Schumi, con quella macchina, ci vinse 3 gare e partì in pole 4 volte. Ed Irvine.
Michael arrivò in Ferrari già da 2 volte campione del mondo. I 2 successi ridati li aveva ottenuti alla guida della Benetton di un giovane Flavio Briatore. La Ferrari gli mise gli occhi addosso e non se lo lasciò scappare. Decisivo fu il volere del presidente Montezemolo e del mai dimenticato avvocato Gianni Agnelli.
Schumi è sopra tutti. Se dovessi paragonarlo a un calciatore, lo paragonerei a Pelé.
Scelsero semplicemente il migliore in circolazione per tornare a vincere. Essere il migliore per Schumacher non era solo un obiettivo. Per lui voleva dire ripagare tutti i sacrifici fatti dalla sua famiglia e dal padre Rolf in particolare. Erano umili le origini del tedesco. Per diventare pilota, oggi, come allora, ci vogliono tasche piene di dollari. I primi anni del kart furono un vero salasso per la famiglia Schumacher, ma grazie alle prestazioni del giovane Michael e un po' di fortuna, beh, quella ci vuole sempre, trovò chi quella carriera voleva farla decollare. Willy Weber, manager di un certo livello, non si lasciò sfuggire il talento di Michael e fiutò, oltre all'affare, anche la possibilità di collaborare con una certa Mercedes, che aveva tutto l'interesse di coltivare il giovane tedesco. L'arrivo in Formula 1 fu col botto. Chiamato per sostituire un pilota che si era fatto arrestare per rissa, Michael fece il suo esordio con la Jordan nel 91 in Belgio, qualificandosi 7° senza conoscere la pista, impressionando l'intero mondo della Formula 1. In particolare impressionò il pilota che all'epoca era considerato il migliore, una leggenda del calibro di Ayrton Senna. Michael aveva un'ossessione: lottare e battere quel brasiliano che in quegli anni si era preso lo scettro del mondo della Formula 1. Lui ci credeva e avrebbe fatto qualsiasi cosa per farsi notare da Ayrton. I due non si amarono mai. Come fanno ad amarsi due persone che condividono lo stesso DNA da vincenti e che vogliono solo primeggiare? Un anno dopo il suo esordio, Schumi non era solo una promessa, aveva già vinto la sua prima gara e per Senna era una minaccia. Quella minaccia che un campione come lui deve cercare di troncare sul nascere, perché tra campioni il talento si riconosce subito. E Michael aveva raggiunto il primo dei suoi obiettivi, far capire ad Ayrton che non avrebbe avuto vita facile negli anni a venire. Il punto più alto del loro scontro avvenne durante il GP di Francia dello stesso anno. Il brasiliano fu speronato dal tedesco in partenza. Ayrton andò su tutte le furie e davanti alle telecamere di tutto il mondo si assistì ad un cazziatone in piena regola. Senna, già in borghese perché ritirato in seguito alla collisione, andò a redarguire il giovane Michael, facendo capire come si sta al mondo e che ci vuole rispetto se si vuole stare tra i grandi. Era ormai chiaro a tutti, il grande Senna voleva stroncare psicologicamente Michael. Il tedesco non si fece intimorire, si limitò ad ascoltare, parlò poco e non distolse mai lo sguardo dal suo avversario. Suo avversario qualche anno dopo lo diventò sul serio. Purtroppo la prematura scomparsa dell'asso brasiliano nel 1994 ci tolse uno dei duelli sportivi più belli di tutti i tempi. Schumi non andò al funerale di Senna. Gli fu sconsigliato da persone vicine a lui di andare in Brasile, visto la sua rivalità col brasiliano. Anni dopo dichiarò pubblicamente di essersi pentito di quella scelta. La morte di Ayrton gli spianò la strada. Quello stesso anno assistiamo però al primo episodio che manifesta il lato oscuro del suo carattere. All'ultima gara, decisiva sul circuito di Adelaide per l'assegnazione del titolo, contro il figlio d'arte e compagno di squadra di Senna, l'inglese Damon Hill.
Il tedesco commette un errore andando a toccare un muretto all'esterno di una curva e dopo l'urto rientra in pista mentre sopraggiunge Hill. L'inglese, che non vede bene l'episodio perché è leggermente staccato, tenta sorpasso nella successiva piega a destra. Schumacher chiude furbamente la traiettoria e Hill non riesce a evitare il contatto. Il pilota della Benetton finisce la sua gara nelle barriere, mentre l'inglese, con la vettura danneggiata, prosegue lentamente verso i box e anche lui viene costretto al ritiro. Grazie alla collisione, Schumacher si aggiudica così il primo titolo mondiale.
Schumacher che ha lì incollato Damon Hill in contatto, va fuori Michael Schumacher, sulle barriere procede lentamente Damon Hill. Incredibile, incredibile.
Tra gli addetti lavori c'era la sensazione che la condotta del tedesco fosse stata scorretta. Certo è che Michael bissò l'anno successivo, questa volta imparata e senza nessun avversario che gli diede problemi. Era per la seconda volta campione del mondo. Quel suo lato oscuro però tornò a galla nel 1997, quando all'ultima gara, anche questa volta decisiva per il titolo, colpì violentemente la Williams di un altro figlio d'arte, Jacques Villeneuve. Questa volta fu punito. Gli tolsero tutti i punti del campionato e perse il mondiale.
Villeneuve ci prova, Schumacher lo tocca e finisce fuori. Ma sinceramente non ci saremmo mai aspettati un comportamento del genere da parte di Michael Schumacher.
Fu il momento più basso e buio della sua carriera. Quella sua determinazione nel primeggiare a tutti i costi a volte lo portava a esagerare. Il panorama sportivo e non solo lo mise all'agonia. La stessa determinazione che lo spinse però a sposare la causa Ferrari. Dopo due titoli mondiali cercò nuovi stimoli provando a vincere col marchio più prestigioso e famoso del mondo. Il presidente Montezemolo gli costruì una squadra attorno. Lui era il faro, la punta di diamante. Prima di raggiungere l'obiettivo, però, arrivarono tante annate difficili e un grave infortunio. Memorabili le sue sfide con un altro fuoriclasse, Mika Häkkinen, un finlandese velocissimo che lo sconfisse nel 1998 e nel 1999. Quest'ultimo anno fu caratterizzato dal grave incidente durante il GP di Gran Bretagna che gli causò la rottura di tibia e perno. Tornò più forte di prima e si mise addirittura al servizio del suo compagno di squadra in lotta per il mondiale. Il che la dice lunga sulla sua dedizione verso la Ferrari, anima e corpo al servizio della sua famiglia sportiva. Operazione vana, perché alla fine a trionfare fu di nuovo Mika Häkkinen. Monza, Gran Premio d'Italia 2000. Nella conferenza stampa sulla pista del circuito Brianzolo, dopo una vittoria sofferta ma arrivata davanti a tutto il popolo Ferrari, Michael arrivò decisamente provato. Un giornalista gli chiese cosa provasse nell'aver raggiunto lo stesso numero di vittorie del suo grande rivale Ayrton Senna. Il tedesco accennò qualche parola e improvvisamente scoppiò in lacrime. Un pianto inaspettato.
Sorry.
La sua commozione non fu solo per aver raggiunto il brasiliano tra i più grandi. Quello, come abbiamo detto in precedenza, era uno dei suoi obiettivi. No, non era solo quello. Era il suo quinto anno in rosso e la stagione, prima di quella vittoria, sembrava un ennesimo sogno infranto.
Rettilineo del Kemmel, 41esimo giro del Gran Premio del Belgio 2000. Siamo sul circuito di Spa-Francorchamps. Schumacher è in testa, Häkkinen lì, a pochi passi, lo sta raggiungendo. Dopo un testacoda è riuscito a ricucire il suo divario dal tedesco. Ormai manca poco per prenderlo, bisogna solo capire dove e come. Davanti a loro due appare la bar di Riccardo Zonta, doppiato. Non dovrebbe creare problemi. E invece, Schumacher lo passa a sinistra, dove c'è più spazio. Häkkinen guarda a destra. Sì, ce la faccio. E si infila. Zonta è in un panino mondiale, immobile. Alla fine del rettilineo, Häkkinen è in testa. Schumacher è incredulo. Il sorpasso subito è uno dei migliori della storia. Il finlandese vince la gara e vola più 6 dal tedesco. un capolavoro che sa di beffa.
È Zonta davanti con la baronda.
E ci risiamo alla stessa storia del giro precedente con Mika Häkkinen, che mi sembra più vicino questa volta.
Sceglie una
traiettoria. E c'è Zonta di mezzo all'interno, lo decide di passare.
Häkkinen ce la fa ed è stata una grande manovra. Grande manovra, grande...
Nelle ultime 5 gare aveva collezionato 3 ritiri e Häkkinen era ancora davanti. Non solo. La gara precedente in Belgio subì una cocente sconfitta, proprio contro il suo diretto rivale. Una manovra subita che verrà ricordata come uno dei sorpassi più belli della storia di questo sport. Il tedesco scaricò tutta la tensione dei mesi precedenti in quel pianto. Qualche tempo dopo dichiarò che in quel momento ebbe la consapevolezza che quello era l'anno buono. E fu proprio così. Vinse le restanti 4 gare e riportò il titolo mondiale alla Ferrari, mandando in tripudio tutto il popolo italiano.
L'ultima chicane, poi l'ultima curva prima del traguardo. Michael Schumacher ce l'ha fatta. Sì, Michael Schumacher, campione del mondo. Riporta il titolo ridato dall'anello 21 anni dopo Johnny Scheckter.
Missione compiuta. Arrivarono altri 4 mondiali consecutivi. Si aprì un'era Ferrari che resero Schumi una leggenda del motorsport. 91 vittorie, 68 pole position, 154 podi e 7 titoli mondiali. Nessuno come lui. Non fu affatto casuale che 6 anni dopo, sempre alla fine del Gran Premio d'Italia, annunciò il suo ritiro. Questa volta però le lacrime scesero ai tifosi Ferrari di tutto il mondo.
Michael sarà sempre nei cuori di chi lavora a Maranello. Con coraggio e passione ha ottenuto risultati difficilmente ripetibili. A lui i migliori auguri. Luca Cordero di Montezemolo.
Maniacale nella dedizione al lavoro, fu troppo forte il richiamo dei motori e della velocità. Il suo addio si trasformò in un arrivederci. Tornò 3 anni dopo alla corte della Mercedes, dove tutta questa storia ebbe inizio. I tifosi della rossa non lo considerarono un tradimento. Troppo grande era l'affetto per quel tedesco che coprì di gloria il mondo Ferrari. Non fu brillante per molte ragioni il suo ritorno. Il mondo, così come la Formula 1, si evolve e ognuno ha il suo tempo. Ma tutti apprezzarono la sua voglia di rimettersi in gioco, strabiliante, il suo ultimo ruggito tra i muri di Monte Carlo. Pole position ad anni 43, in uno dei pochi circuiti dove l'uomo conta più della tecnologia, regalandoci un momento di grandezza degno del passato.
Lineo per Michael Schumacher che si va a piazzare, vediamo un po' in quale posizione. Primo pole di Schumacher.
Un solo podio in 3 anni, troppo poco per chi è diventato una leggenda. Si ritirò definitivamente alla fine della stagione 2012. Nell'autunno del 2013 la Lotus bussa alla sua porta chiedendogli di tornare. Respinge la proposta, ha già programmato le vacanze invernali. Domenica 29 dicembre lo aspettano a Meribel, nota località sciistica. Poi il buio. Un destino beffardo per chi ha corso a più di 300 all'ora per gran parte della sua vita. Era sempre stato molto attento Michael a dividere la sua vita privata dalla sua carriera sportiva. Sua moglie Corinne era spesso presente durante i Gran Premi. Proprio lei ora, portatrice della filosofia del marito nel tenere la vita privata, davvero privata. Noi la rispettiamo, augurandoci che Michael, con la determinazione che lo ha sempre contraddistinto, vinca questa difficilissima battaglia.